Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione. Ok, benvenuti, bentornati a Coaching Senza Filtri. Tanto vi ringraziamo, Andrea ed io, e l'ospite di oggi è Barbara Fiori, happiness coach e counselor, e ci parlerà oggi del coaching come strumento per la ricerca della felicità. Questo è l'appuntamento numero 14, il secondo della, visto che Andrea parlava poco fa di Netflix, della seconda stagione. Per chi era presente la volta scorsa, appunto, abbiamo pensato di anticipare all'ora di pranzo invece che alla sera il nostro appuntamento bimensile. Cerchiamo di stare nei 40 minuti, quindi partiamo ai 5, cerchiamo di finire i 45, il format è sempre lo stesso, circa 25 minuti, 20-25 minuti il nostro ospite. Andrea oggi magari interverrà facendo qualche domanda, aiutando l'ospite a esporre che cosa sta facendo, che cosa l'ha portata a lavorare nel coaching e nell'ambito della felicità. E quello che vi chiediamo poi, se avete qualche idea, qualche desiderio di invitare qualche coach particolare, qualche ambito particolare, qualche area, ditecelo, scriveteci a studia@kingstoncollege.it o contattateci, perché siamo sempre interessati a trovare nuovi spunti che possano aiutare ciascuno di noi. Infine, anticipo che la prossima volta, quindi tra 2 settimane, che è il 17 di ottobre, e i nostri ospiti saranno Stefano, che è qui con noi, e Vera Klinko, che sono 2 studenti che hanno studiato con noi al Kingston College e quindi ci racconteranno un po' cosa stanno facendo, che benefici hanno tratto dal nostro corso, ed è importante e interessante anche per noi avere dei feedback. Lascio a questo punto la parola a Barbara e ad Andrea. Ma per iniziare, così come dicevo prima, Barbara, che cosa ti ha portato a scegliere questa branca del coaching, che è molto interessante e particolare, soprattutto in questo particolare anche momento, secondo me, storico?
Decisamente. Allora, buongiorno a tutti. Sono felicissima di essere qui con voi oggi per stare in tema di felicità e di poter condividere con voi la mia scelta, che è stata fin dall'inizio quella di entrare in un mercato che ormai è veramente ricchissimo di proposte, trovando una mia nicchia specifica, quindi costruendomi una sorta di zona di comfort all'interno della quale portare avanti quella che ritengo sia la mia missione. La mia missione è proprio quella di, prima di tutto, generare su me stessa un lavoro ed un cambiamento che mi ha allenata costantemente a percepire, vedere ed ascoltare la felicità nel momento in cui la sto vivendo. E quindi poi utilizzare gli strumenti del coaching, in particolar modo alcuni elementi di programmazione neurolinguistica, per generare la felicità anche in quei momenti in cui non c'è veramente. Quindi portare il mio corpo attraverso la fisiologia e quindi il mio stato a riprodurre quella chimica, che è una chimica naturale che produciamo nel momento in cui siamo felici. Quindi sono arrivata a capire che posso essere felice anche quando gli elementi esterni rispetto a me non mi porterebbero a quello stato d'animo, e poter rigenerare questo stato d'animo in maniera autonoma mi fa sentire una persona più forte, ed essere più forte significa avere il dovere di aiutare anche gli altri a trovare questo nella loro vita.
Grazie Barbara. Prima di aprire la porta parlavamo di di un film bellissimo che penso avete visto tutti, La vita è bella di Benigni. E se non l'avete visto vale la pena vederlo, qualche anno ormai, non so, 15 anni forse è uscito. E parlavamo proprio di quel momento, chiedevo a Barbara, prima di tutto che ne pensi di quel film e che rispetto a quello che fai come lavoro, come lo relazioni al tuo lavoro, a questa ricerca della felicità?
Allora, come ti dicevo prima, c'è un punto esatto di quel film che per me rappresenta il concetto di felicità, che è il momento in cui arriva questo generale nella stanza dove si trovano Benigni e Josué e spiega quelle che sono le regole del campo di concentramento e chiede se c'è qualcuno in grado di tradurre. E quindi è Benigni che dice: traduco io, per poter evitare a Josué di comprendere la drammaticità di quello che stanno vivendo e quindi per convincerlo che tutto quello che accadrà da quel momento sarà un gioco. E riesce a convincerlo al punto che, se vi ricordate, alla fine del film, quando arriva il soldato americano sul carro armato, lui corre dalla mamma e dice: mamma, mamma, abbiamo vinto il nostro carro armato. Mi emoziona anche solo ripensare a quel momento e a come l'amore di un padre riesce a togliere tutto quello che c'è di brutto intorno a lui in quel momento e a concentrarsi sul bene del figlio. Ecco, e questa secondo me è una gemma di felicità che tutti noi possiamo avere dentro. Ti dicevo prima, Andrea, che sempre grazie a Benigni, che ho riascoltato in questi giorni, sono andata a riascoltarmi un momento di quelli dei in cui sulla Rai ha parlato dei 10 comandamenti, e c'è un momento in cui parla del ama il prossimo tuo come te stesso, e diceva ad Andrea che mi ha colpito moltissimo la sua lettura, perché lui dice: il Signore ci chiede di amare un'altra persona come noi amiamo noi. Di conseguenza, se noi non amiamo prima noi stessi, non ci mettiamo davanti a tutto, non ci mettiamo alla ricerca appunto del nostro bene, come possiamo prenderci cura di qualcun altro? Quindi, come avrebbe potuto Benigni in quel caso, se avesse pensato a se stesso e non a suo figlio, mettere il suo bene prima di quello per se stesso? Quindi è un dovere che noi abbiamo, quello di amare noi e di ricercare la nostra felicità per poterla portare poi nella vita degli altri.
Tu non mi conosci, Barbara, ma io sono molto, non mi fido tanto di tante persone, di tante cose che ascolto, che leggo. Però questa idea della felicità, no? Dobbiamo essere sempre felici, è difficile, no? Non è vero, non possiamo. Raccontaci un po' di più su questa, come cioè, è un allenamento, come hai detto prima, come ci si allena?
Allora, io ho iniziato ad allenarmi da quando sono veramente una bimba, da quando ero una bimba di 6 anni e mi hanno regalato il libro di Pollyanna. La mia mamma mi ha messo in mano questo straordinario tesoro e ho scoperto il gioco della felicità, e da lì ho iniziato ad allenare questa soft skill, secondo me, nella mia vita quotidiana. Quindi ogni volta che capitava qualcosa che mi portava ad essere triste, ad essere infelice, mi chiedevo: quella cosa, in quella cosa, in quella situazione, in quell'emozione, in quel dolore, che cosa potevo trovare di bello che corrispondeva alle stampelle di Pollyanna, e il papà le dice: il bello delle stampelle è che tu non le devi usare, che tu puoi arrampicarti sugli alberi, che sei una bambina che sta bene ed è sana. E quindi da allora io ho sempre cercato questo aspetto nella mia vita, e questo non significa assolutamente, Andrea, che io sono una persona che non vede il dolore, che non vive il dolore e che non lo ascolta e non lascia che attraversi la propria vita. Cioè, esistono dei dolori che hanno il diritto di essere vissuti fino in fondo, e sono poi proprio ciò che ci consente di capire quanto siamo felici quando siamo felici. E quindi, come dicevamo prima, come Vonnegut, che dice: quando siete felici fateci caso. Ecco, quello che dico io è iniziare a fare questo nelle nostre giornate. Per esempio, in questo momento io sono felice, sono qui con voi, sto parlando del mio lavoro che è qualcosa di bellissimo per me e ho delle persone che mi stanno ascoltando e che condividono con me questo momento. Quindi io sono felice e mi godo, come se fosse un cioccolatino buonissimo, questo istante di felicità.
Bello. Mi piace come lo descrivi, le emozioni hanno il diritto di essere riconosciute e vissute. Quindi se entriamo un po' nei dettagli, perché è importante capire, non che vogliamo sapere tutti i tuoi trucchi, come ti sei creato la nicchia, però dare un po' un'idea. Quindi io se vengo da te come cliente, cioè che clienti attrai? Chi viene da te?
Allora, attraggo persone che stanno operando un cambiamento nella loro vita, stanno cercando nuove strade, non sanno bene quali, ma stanno cercando, per dirlo tra noi coach, sono persone via da, ok? Per il momento hanno un forte via da e hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a capire il loro vai verso, quindi qual è la direzione che devono prendere. E la direzione del cambiamento è sempre qualcosa di roboante dentro di noi, è qualcosa che ci costringe a scappare come se ci fosse una bomba che è scoppiata e non sappiamo bene appunto dove vogliamo andare, ma abbiamo bisogno di venire via. E in questo senso ricercare la propria felicità, che cosa significa? Significa andare sempre tra noi coach a lavorare sui livelli logici e quindi capire come io posso lavorare per rendere prima felice il mio ambiente, quindi il mio comportamento felice, quindi la mia abilità felice e così via fino al concetto di mission, del mio perché. Diciamo che la società di oggi ci ha un po' convinto che la felicità intanto sia qualcosa di irraggiungibile, perché se andate a leggere la definizione di felicità sul vocabolario vi spaventate, perché vi dice che significa avere tutto quello che volevate nella vita, avere realizzato tutti i sogni, avere raggiunto tutti gli obiettivi, avere tutto, quindi sostanzialmente essere morti. Per arrivare ad essere felice devo prima morire, perché non avere più sogni, non avere progetti, non avere obiettivi significa una vita decisamente diversa da quella che io voglio vivere. E quindi mi devo staccare dalla definizione, devo entrare proprio nel mio concetto di felicità. Come dico sempre alla mia nipotina di 16 anni, è utilizzare il mio pensiero critico per riconoscere ciò che è bello, ciò che è brutto, ciò che è buono, ciò che è cattivo e per costruirmi il mio concetto filosofico di felicità.
Bello. Bello. Quindi persone che cercano una trasformazione, quindi gente che è in un momento critico o, come dici tu, stanno andando via da un qualcosa, non sanno ancora dove vogliono andare.
Non c'è ancora la direzione sul loro navigatore.
Tu so che lavori sia con individui, con persone, che con gruppi a livello di azienda. Che differenze vedi tra Andrea Spendori, che oramai è 80 anni, vuole cambiare qualcosa e va a parlare con Barbara, beh, quello magari. Però a livello di azienda, come lavori? Che differenze vedi in questa ricerca di felicità, che poi la ricerca di, come la chiami tu, una mission, una visione, un qualcosa che ancora non hanno chiari?
Allora, diciamo che quando lavoro con dei team a livello aziendale, il lavoro più importante è proprio quello di entrare in un concetto di comunicazione empatica e gentile. Quindi io parto dal concetto di gentilezza. Iniziamo a portare nelle nostre giornate, quando entriamo in ufficio, quando incontriamo le persone, innanzitutto un bel sorriso. E quindi già quello crea intorno a noi un ambiente che è accogliente e che risponde al nostro stesso sorriso, no? Soltanto per i nostri neuroni specchio, banalmente, se io entro in ufficio e ho il muso così, le persone davanti avranno lo stesso aspetto. Se io entro sorridendo, li costringerò a venire verso il mio sorriso. Quindi prima con i team lavoro intanto su una ricerca di conoscenza tra di loro che esuli dal concetto professionale. E quindi gli chiedo di presentarsi dicendo agli altri qual è il loro libro preferito, il loro film preferito, la loro canzone preferita. Quindi presentarsi come esseri umani, non perché esercitano quel ruolo e non mi interessa se sia un ruolo apicale, un ruolo inferiore, a che livello sono tra di loro. Li faccio entrare in una conoscenza tra esseri umani che non hanno più l'abito del commerciale, ma che vestono l'abito della persona e che quindi parlino tra di loro rispettando l'essere umano che hanno davanti. E da lì poi lavoriamo su come costruire una comunicazione felice, una comunicazione gentile, una comunicazione di rispetto, e li faccio entrare poi nel concetto di responsabilità, che per me è una parola bellissima perché in realtà si compone di responso e abilità, no? Quindi la nostra capacità di rispondere. E nel momento in cui noi ci rendiamo responsabili di ogni azione nella nostra vita, il risultato che otteniamo non è più colpa degli altri, ma è una nostra capacità di raggiungere l'altro.
Interessante. E dimmi, per quanto, perché parlando di felicità, se accendiamo il nostro bellissimo telefonino, come si chiama, il smartphone, smartphone, ogni giorno vediamo, siamo bombardati da persone felicissime, no? Bellissime, certo. E fanno di tutto. Cioè, parecchi anni lavoro in questo ambito della felicità. Hai notato qualcosa di diverso, soprattutto, non so, magari nei più giovani, o c'è qualcosa che questa idea della felicità sta cambiando o è sempre la stessa?
Diciamo che la felicità che intendo io è molto diversa dal postare su Instagram una foto in cui faccio vedere che sono felicissimo perché sono a cena con i miei amici e posto le foto dei piatti, e 5 minuti dopo a quel tavolo ci sono sedute 8 persone che sono lì con il loro smartphone e non comunicano con gli altri. E questo è un aspetto doloroso che noto moltissimo intorno a me e sul quale lavoro molto con le persone che ho vicino, che me lo chiedano meno. In questo caso sono quasi prevarico quasi la loro libertà di fare della felicità un concetto esteriore. La felicità è qualcosa che abbiamo dentro. Possiamo essere felici anche se non postiamo la foto di un piatto buonissimo che abbiamo mangiato, e possiamo aver goduto di quel momento all'ennesima potenza senza averlo condiviso con gli altri. La felicità vera è quando condivido l'emozione che ho provato, i profumi che ho sentito in quel momento, dove mi hanno riportato, quella sensazione che mi è nata dentro assaggiando quel piatto, e quelle persone che avevo intorno come parlavano mentre io stavo mangiando quel piatto, che voci sentivo, e quello che vedevo intorno a me era che tipo di clima era, che tipo di immagine poi mi sono portato nel mio livello, nella mia struttura profonda, che poi sono andato ad archiviare. Quindi oggi quello che vedo è una felicità spiattellata, raccontata e urlata, poco vissuta, molto poco vissuta.
Quindi quando parli dei profumi, delle emozioni, insomma, entriamo nel mondo della PNL qui, di quello che vedi, che ascolti, che provi. E questa autoconsapevolezza di cui parlavi veramente all'inizio, che è un processo che tu hai fatto prima di entrare nel mondo hai iniziato con Pollyanna qualche anno fa. qualche anno fa. Io non l'ho mai letto Pollyanna, ma me lo immagino, bellissimo, sarà sicuramente bellissimo. E quindi, ma questa idea, perché è importante, questa idea è che noi possiamo sembrare felici con una o due foto su Instagram, diciamo Instagram o quello che sia, però se ti devo raccontare la mia emozione, è un po' più difficile, no? Come, è molto più facile raccontarti i miei problemi, giusto? Io, è molto più facile dirti che sono stato, parlo sempre del raccordo anulare perché è un trauma che ho avuto da bambino e quando andavo in giro per Roma, sono stato 4 ore sul raccordo, è facilissimo raccontarmi, no? Però, spiegami un po' meglio di questo, di questa idea di è più difficile essere felici.
Allora, è più difficile essere felici perché ti chiede, devo trovare una parola giusta, ti chiede amore, tanto amore per te e per gli altri. E amare se stessi e gli altri è più difficile che lasciarsi andare in quella zona di commiserazione, di sofferenza, perché quella zona lì ti consente di essere antipatico, di rispondere male, di stare nella tua tristezza, nel tuo brodo, di rifiutare gli inviti, di avere le persone che a un certo punto neanche ti cercano più. Invece quando tu sei una persona che allena la sua felicità e la vive ogni giorno, hai anche un sacco di persone che ti chiamano, che ti chiedono dei consigli, che pretendono da te che sia quella persona che arriva in una stanza e in qualche modo cambia la temperatura all'interno di quella stanza. Questa l'ho rubata a Baricco, è bellissima, mi piace un sacco. Però alla fine il tuo ruolo diventa quello, cioè quando le persone ti dicono, sai, chiamarti, anche solo sentire la tua voce la mattina in questo messaggio mi cambia la giornata e diventa una grande responsabilità, diventa un lavoro continuo che devi fare prima tutto su di te. Cioè io stamattina alle 6 ero a camminare qua lungo il fiume vicino a dove abito, ero lì a godermi il sole che sorgeva con tutti quei colori meravigliosi, a riempirmi di questa energia, e sapevo che questa energia l'avrei portata a voi in qualche modo, l'avrei veicolata attraverso il mio modo di trasferire le mie emozioni. E tornando alle cose negative, Andrea, scusatemi, uso una parolaccia adesso, ve lo dico. Dico, quando uno viene da me e mi dice sono incazzato, cosa vuol dire? Che significato ha quella parola? Qual è l'emozione che esiste dietro questo termine talmente generico, talmente banale, che non mi fa entrare nel tuo stato d'animo? Raccontami che cosa ti ha portato ad utilizzare questa parola, che oltre ad essere una brutta parola, non mi dà modo di capire che cosa stai vivendo. Dimmi, mi sono svegliato oggi, il tempo fuori era grigio, ho vissuto questa emozione negativa, quindi sono uscito per la strada, ho dovuto fare tutto di corsa, sono arrivato in ufficio, qualcuno mi ha pestato un piede. Spiegami quello che provi, in modo tale che io possa venire con te lì e poi aiutarti ad uscire da lì. Vi faccio un esempio. L'altra settimana ero in coaching con una persona e alle 7 del mattino, e questa persona mi dice: sono in una valle di lacrime, ti racconto la mia valle di lacrime. E gli ho detto, fantastico, mentre entriamo per l'ultima volta nella tua valle di lacrime, dammi tutti gli elementi per cui la stiamo definendo una valle di lacrime. E vai bene nel profondo, nello specifico, spiegami ogni cosa come ti fa sentire in una valle di lacrime. E poi da qui usciremo per andare a prenderci il sole. Quindi io uso moltissimo anche sempre i gesti, no? Che mi danno il modo di portare la persona anche visivamente dal venire fuori e dall'andare verso, per poi potergli ancorare nel verso qualcosa che possano riprodurre durante la loro giornata.
Bello, sì, e poi l'idea del, ovviamente, se quella valle di lacrime magari sono 2 ore, 3 ore, 4 ore, però ci sono ancora 20 ore della giornata dove il sole può uscire e possiamo fare la camminata lungo il fiume a Treviso. E Stefano Freni ha detto una cosa interessante, ci vuole coraggio per essere felici. Che ne dici?
Sono perfettamente d'accordo con Stefano. Ci vuole molto coraggio e qui vado a recuperare l'etimologia del termine, se vogliamo, no? Che significa agire con il cuore, cor agere. E l'agire, mettere il cuore in tutto quello che facciamo è qualcosa di faticoso, di impegnativo, è proprio un lavoro, è un lavoro continuo. E mi piace che Stefano abbia colto questo aspetto, perché il coraggio che sta dietro la ricerca della felicità e la semplicità poi che rappresenta la felicità, perché la felicità è fatta di cose piccolissime, è fatta, prima ti facevo vedere, per me questo bicchiere che ho preso a Dublino tanti anni fa è un'ancora meravigliosa, perché ovviamente non c'è la Guinness, ragazzi, in questo momento dentro, è solo il bicchiere della Guinness, ma è caffè freddo. Mi piacerebbe che fosse una bella Guinness con tutta quella schiuma meravigliosa, ma è un caffè. Questo è una piccola ancora di felicità che io porto in ogni mia giornata. E ogni volta che io uso questo bicchiere per bere il caffè, sono di nuovo a Dublino, sono nella zona di Temple, sono con i miei amici, c'è una serata meravigliosa, ci sono questi ragazzi che suonano una delle mie canzoni preferite, che è The Galway Girl, che io ho anche come sveglia sul cellulare. E risento il tintinnio dei bicchieri, le nostre risate, mi ricordo il sapore di quello stinco che stavo mangiando, cioè ritorno lì. Quindi io riempio le mie giornate di queste ancore che mi consentono in un secondo di riportarmi a livello fisiologico in uno stato di benessere assoluto. E ci vuole coraggio, come dice Stefano, perché è più difficile fare così che stare qui a dire oggi devo fare ancora un sacco di cose, dopo dovrò incontrare quella persona che so già che mi butterà addosso tanta di quella immondizia e dovrò utilizzare il mio stato d'animo, raddoppiarlo per poter superare quella situazione, no? Oppure posso dire, bene, fra poco incontrerò quella persona che aiuterò ad uscire da un cestino dell'immondizia per andare, non so, in un basket bellissimo con un bel tiro da tre da centrocampo e una folla di persone che si alzano perché ho segnato il canestro della vittoria.
Bello. E guarda, adesso apro alle Q&A, alle domande di chi vuole fare domande, se magari alzate la mano così regoliamo un attimo. Mi collego un attimo a quello che dicevi dello stato d'animo, di quello che dice Rosalba nel suo commento, ma anche la semplicità di pensiero, superare quegli ostacoli mentali, ovvero i nostri bias, che usiamo per giustificare azioni o stati d'animo e riuscire ad avere un cambio di prospettiva. Quindi grazie Rosalba È un po' quello che dicevi tu. Quindi prima volevo lasciare un attimo aperto chi voleva, se avete qualche domanda per Barbara, prima di continuare, se qualcuno ha qualche idea, qualche domanda volete fare a Barbara in particolare, se potete alzare la mano digitale. Vincenzo.
Ciao Barbara.
Ciao Vincenzo. Ciao caro.
Abbiamo un amico caro in comune.
Esatto.
Ogni tanto ci sentiamo.
Assolutamente.
Vabbè, innanzitutto grazie per questo incontro perché è molto interessante. Diciamo, la felicità è un elemento, secondo me, di cui si parla poco, quasi con vergogna ultimamente, perché con quello che si vede in giro, dire sono felice, magari hai paura di attirare l'invidia degli altri, e le persone lo dicono con molta, diciamo, con molte remore, quindi diciamo è un tema che invece va affrontato, secondo me è molto importante. E quello che hai detto mi è piaciuto molto perché poi è vero, io l'ho riscontrato nella vita, e se non abbiamo sofferenza nella vita, se non abbiamo dolore, diciamo non apprezziamo neanche la felicità. Io ho conosciuto
Certo.
persone che erano, diciamo, fortunate, che comunque a cui non mancava nulla, la famiglia era perfetta, avevano soldi, aveva tutto. In realtà non erano felici perché non avendo la parte del dolore e della, diciamo, sofferenza, non sapevano cosa fosse davvero la felicità. La felicità è l'opposto del dolore e della sofferenza. Se non abbiamo queste nozioni, non abbiamo neanche, non apprezziamo neanche davvero la felicità. E poi volevo concludere facendovi riflettere su una cosa. Per me la felicità è molto chiara da tirare fuori da un film che si chiama Into the Wild. Credo l'avete visto tutti quanti, è il
Sì.
ragazzo che è meraviglioso.
Sì.
E alla fine chiude: la felicità è vera solo se è condivisa. Secondo me la felicità per capire davvero cos'è e dividere le persone in due, ci sono quelli che credono che la felicità è vera e condivisa, e cioè se io sono felice ma non lo dico agli altri non sono davvero felice, ed è l'apparire, e sono i social, e sono le foto su Instagram, ok? Io invece credo che la felicità è vera e condivisa significa altro, significa se io sono felice solo se le persone attorno a me anche sono felici, io sono davvero felice. Allora queste due interpretazioni di quella frase ti fanno capire, secondo me, cos'è vera felicità, e quindi essere felici e vivere un ambiente felice, condiviso, oppure essere felice e dimostrarlo agli altri. Secondo me questo significato della frase ti fa capire davvero cos'è felicità e cos'è apparenza.
Certo.
Grazie Vincenzo. Stefano dice, per me la felicità è un processo. Un attimo, poi ti do la parola. Stefano, ma è una domanda, Rosalba, volevi fare una domanda a Barbara?
Sì, due domande, grazie innanzitutto Barbara, grazie anche per l'entusiasmo che proprio che comunichi, che questa è una cosa bellissima. E due domande. Adesso secondo me si parla anche tanto in realtà di felicità, quindi che spesso è associata a un altro concetto che è quello della gratitudine, e secondo me effettivamente sono molto legati, perché secondo me la persona, è una mia interpretazione, poi appunto chiaramente aspetto da te, la persona felice è quella che riesce ad essere grata, che riesce a cogliere gli aspetti della giornata, che riesce a vedere nei comportamenti delle persone non solo gli aspetti negativi ma invece quelli positivi. Quindi è proprio una questione di atteggiamento, secondo me appunto molto legata al concetto di gratitudine. L'altro aspetto però, che è un po' il rovescio della medaglia, la felicità può essere imposta. Intendo dire, molte aziende parlano di felicità, a volte io nel mio lavoro sia come trainer che come coach sento gente un po' appesantita da questo volere imporre magari dei percorsi legati alla felicità, quanto magari in azienda in realtà ci sono dei comportamenti non proprio allineati su questi aspetti. Ecco, quindi volevo da parte tua poterci confrontare su queste cose, grazie.
Certo, grazie a te Rosalba per la bellissima domanda, e mi piace poter rispondere a questa tua domanda perché in azienda effettivamente il concetto di felicità non è proprio chiaro. La felicità non vuol dire un team building dove per forza dobbiamo ridere tutti insieme e giocare a nascondino e scoprire delle ricette magiche per cui poi non ci mandiamo più a quel paese e ci sono tutti simpatici e andiamo d'accordo con tutti. Quindi c'è questa confusione. Il concetto di felicità in azienda nasce proprio dal primo elemento che hai preso in considerazione tu, che è quello della gratitudine. Cioè la gratitudine nei confronti di chi viene verso di me all'interno dell'ambiente azienda e porta la sua esperienza, porta la sua persona, porta il suo vissuto, porta anche il suo stato d'animo, anche quando è improduttivo, in modo tale che tutti insieme possiamo lavorare a riportarlo verso un concetto di produttività. Quindi non è, la felicità che dicevi tu mi ricorda molto quella di cui parlava poco fa Vincenzo, quindi quella che è esteriorità e non è un processo interiorizzato, perché anche Stefano giustamente dice la felicità è un processo, certo che è un processo, è un lavoro, è una crescita costante quotidiana, è un mettermi in discussione, è la creazione di un mio pensiero critico che mi consenta di comprendere tutte le volte in cui sono felice e tutte quelle volte lì di avere la voglia di incontrare Rosalba e di condividere la mia felicità. Spero di averti risposto.
Grazie, assolutamente sì, grazie mille.
Grazie Barbara. Volevo dire, nel frattempo Paolo ha condiviso un video YouTube basato su quello di cui parlavate, sia di Baricco, che la felicità, la prospettiva integrante e spiazzante. Quindi se volete prendere il link, grazie Paolo. Altre domande per Barbara, altrimenti devo la parola a Stefano che voleva dirci sul processo. Raccontaci Stefano.
No, beh, volevo innanzitutto chiedere a Barbara, salutare Barbara e tutti voi, chiederle secondo lei qual è la differenza tra felicità e contentezza, perché secondo me qua c'è un po', è la prima forma di confusione, almeno che vedo io, all'interno, prima di tutto dentro di me, ci ho lavorato e poi io ho creato una differenziazione tra i due concetti, quindi volevo sapere cosa ne pensavi tu. E poi per quanto riguarda il processo, no, semplicemente nella mia esperienza di vita ho imparato che in realtà è l'approccio con cui tu affronti le cose e quindi c'è una, per me la felicità è un momento, è una cosa in itinere che collega in qualche modo in maniera il più possibile lineare, inteso come la distanza più breve tra un punto e un altro, tra le varie dimensioni di noi stessi, ovvero la mente, il cuore, la pancia, e quindi quando queste cose sono in accordo, in qualche modo siamo felici, perché c'è ascolto, c'è presenza, c'è attenzione. E poi basta, insomma, questo.
Grazie Stefano, mi piace molto perché tu in questo momento hai condiviso con noi il tuo modello del mondo, ci hai dato accesso alla tua mappa, al tuo modo di lavorare su te stesso per arrivare a definire la tua felicità, quindi per te è un accordo tra la mente, il cuore, la pancia, e quando c'è questo equilibrio ritieni di sentirti felice. E ci hai anche dato un altro spunto interessantissimo, perché tu distingui felicità da contentezza. Anche per me la contentezza è diversa dalla felicità, nel senso che per me la felicità, per me Barbara, rappresenta uno stato d'animo che coinvolge tutti i miei sensi. Ok, mentre la contentezza può essere semplicemente una risata perché sto guardando un bel film, oppure una bellissima frase letta in un libro che mi vado ad appuntare e che utilizzerò in un altro momento della mia vita. Quindi mi rende contenta imparare, mi rende contenta fare una passeggiata. La felicità è ciò che coinvolge tutto il mio essere per quanto mi riguarda, quindi tutta la mia persona in quel momento riesce a sentire, vedere e percepire l'istante che sta vivendo ed è completamente nel qui e ora, è un focus completo nel mio qui e ora.
Quindi anche nel dolore e nella sofferenza in qualche
assolutamente
modo.
Assolutamente sì. Sì, come dicevo prima, abbiamo fatto due chiacchiere io e Andrea, il momento per me più difficile della mia vita è stato quando è mancato il mio papà, che per me è sempre stato un punto di riferimento fondamentale, il mio sole, e per me quello è stato un momento davvero impegnativo. Ho ovviamente, no, dico ovviamente nel mio modello del mondo, mi sono rivolta sia a uno psicologo che segue il metodo nardoniano, quindi che lavora un po' come coach, e ad un coach, per riuscire a rendermi conto che l'essere profondamente immersa nel dolore per la sua assenza non significava che stavo diventando una persona pessimista, che non avrei più riso e che la felicità non avrebbe più fatto parte della mia vita, ma che era giusto in quel momento che io mi lasciassi attraversare completamente da quel dolore. E come diceva D'Andrea, ancora oggi mi capita in giorni particolari come il giorno del suo compleanno, oppure il giorno dell'anniversario della morte, o magari perché sento una persona che fuma la pipa con lo stesso tabacco che fumava lui, quel momento lì io me lo gusto esattamente come mi gusto il momento di felicità, perché è anche una sorta di rispetto e di amore nei confronti di una persona che mi ha dato così tanto e della quale sono orgogliosa di essere il frutto che è rimasto su questa terra. Quindi anche il dolore, la tristezza, la sofferenza sono emozioni che dobbiamo vivere, che diventano poi anche il metro che ci fa dire quanto sono felice quando sono felice.
Ma scusa, ma tu li contrapponi alla felicità o li fai stare dentro il modo? Cioè, l'essere felici comprende e quindi è un approccio alle cose, o posso vivere la sofferenza, il dolore con una presenza come i momenti di felicità?
È una bella domanda, sai che non ci avevo mai riflettuto, Stefano. Credo che per me siano compenetrati ormai, cioè nel senso è un tutt'uno. Il momento in cui vivo una situazione di dolore, sono felicemente presente alla situazione di dolore. Ecco, mettiamola così, quindi sono integrati.
Bello, grazie Stefano. Il bello di questi incontri è che siamo tutti coach, sono solo domande, tantissime domande, ci facciamo domande e poi troviamo tutti questi spunti molto interessanti. Grazie Stefano, bellissima domanda. Ok, volevo rimanere nei tempi, quindi siamo quasi alla fine. Fabio, tu hai una domanda o no?
Sì, volevo fare una cosa velocissima, proprio collegandomi e andando anche verso la chiusura. Grazie Barbara, grazie Andrea. E grazie a tutti, chiaramente. Se uno, parlavi prima di nicchia, no? E secondo me è importante, no? Quando uno fa il coach, può essere comunque aperto a diverse tipologie, ma poi la nicchia è la cosa importante. Se io fossi un neo coach, o anche un coach che vuole esplorare una nuova area, un nuovo interesse, che suggerimento, consiglio, anche se i coach non danno consigli, ma qui non sei come coach con noi.
Facendo il coach, esatto, se no non potrei dirlo.
Suggerimento, consiglio, best practice o semplicemente informazione potresti offrire per chi volesse avvicinarsi ad esplorare o a capire se questa potrebbe essere un'area di interesse?
Allora, io mi sono, come dire, costruita, mettiamola così, una pagina su LinkedIn che ho chiamato Happiness Coach, che ho quindi, tra l'altro è stato Vincenzo a insegnarmelo durante uno degli incontri che avevamo fatto con questo nostro amico comune, a spiegarmi che c'era la possibilità di crearsi un hashtag e che quello sarebbe diventato il nostro. Quindi io in maniera molto semplice mi sono creata questo hashtag che è Happiness Coach. E lì le persone che sono iscritte praticamente a questo mio hashtag ogni giorno ricevono da me una sollecitazione nei confronti di un comportamento, diciamo, una buona pratica per la ricerca della felicità o comunque per la gratitudine, per uno spunto di riflessione particolare. E da lì è venuto fuori in realtà il mio mercato, le persone che hanno iniziato a cercarmi, le persone che mi hanno scelto come coach, le persone che per ora mi hanno scelto soltanto come magari richiesta di qualche consiglio, di qualche approfondimento, sono tutte sotto lo stesso cappello di quello che è il mondo nel quale io voglio vivere, nel quale per ora non vive tantissima gente, ma sono certa che verrà a vivere sempre più gente e quindi sarà sempre di più un luogo bello dove trovarsi e dove poter esprimere se stessi.
Grazie Barbara, ci saranno un altri 25 coach oggi pomeriggio con l'hashtag happiness coach. No, ti ringrazio, però è importante quello, veramente è importante il fatto che non è solo un hashtag, è veramente come vivi la tua vita. Anche come ti sei presentato oggi, un posto bellissimo con gli uccellini dietro, fa tutto parte dell'happiness, no? della felicità. Quindi grazie mille Barbara, ho detto volevo rimanere nei tempi, ringrazio tutti per aver partecipato e come al solito se avete domande, idee, mettetevi in contatto con noi a studia a kingstoncollege.it, se avete domande per Barbara, volete collegarvi o linkarvi con lei, la trovate su LinkedIn, Happiness Coach Barbara Fiori, e grazie a tutti di nuovo e a presto.
Aspettiamo tra due lunedì, grazie ancora Barbara, dicevi Barbara, scusa?
Io volevo ringraziarvi tutti perché è stata una chiacchierata bellissima e ringrazio anche per tutte le domande perché mi hanno consentita di riflettere ulteriormente per dare una risposta coerente rispetto a me stessa. Sono ritornata dentro di me, quindi grazie perché mi avete veramente arricchito. Grazie mille.
Grazie a te, ci vediamo allora tra due lunedì con Stefano e Vera, ok? Sempre alle ore 13. Ciao a tutti.
A tutti.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o se preferisci continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstonecollege.it. Il nostro sito web è www.kingstonecollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.